Nella scorsa puntata abbiamo cominciato a seguire Grumbo nel suo summary della seconda fondamentale parte dei Foundation e in particolare della sua valutazione degli argomenti di Freud sulla rimozione come eziologia, cioè causa della psiconevrosi. In questo paragrafo, che comincia a pagina 40, si riassume il capitolo 3 dei Foundation e Grumbo dice che Freud si basa sul successo clinico della terapia psicoanalitica per trarre delle importanti conseguenze induttive, due in particolare. Dopo aver esaminato assieme con Breuer il caso di Anna Ho ed aver visto che l'eliminazione della rimozione, vale a dire il ricordo di alcuni traumi sessuali adulti di Anna Ho, conducevano almeno momentanea scomparsa di alcuni sintomi nevrotici. Allora, vediamo qual è la prima di queste due inferenze induttive. Ed è carino che qui Grumbaum dice la loro prima inferenza. Poi aspettiamo con ansia, nelle pagine successive, che dica la seconda inferenza. E invece dovremmo semplicemente ipotizzarlo, perché non userà mai questa espressione, ma la prima lo dice ed è a pagina 41. Impressionati da questo risultato, vale a dire delle remissioni di alcuni sintomi nevrotici di Anna Ho, Breuer e Freud formularono la loro prima e più importante ipotesi causale. Due punti. È questa che arriva ora. I miglioramenti osservati col trattamento erano causati dall'emergenza catartica. Delle rimozioni, emergenza catartica, un ricordo dunque sollecitato dalla catarsi, cioè dall'ipnosi. Breuer e Freud, qualche riga più avanti, ritennero di poter escludere che questi miglioramenti dipendessero da quella che Freud chiamava, o per meglio dire che Grumbaum chiama, ipotesi dell'effetto placebo. La considerano, ma lo escludono. Perché lo escludo? Perché Breuer e Freud hanno messo in evidenza che i sintomi sono stati uno dopo l'altro eliminati, in modo tale che ogni sintomo scompariva solo dopo il venire alla luce di una particolare repressione o rimozione. Qui repressione è usato come sinonimo di repressione, anche se gli psicanalisti di mestiere possono avere qualche perplessità di fronte a queste diciamo usi un po' ballerini del termine repressione e rimozione. Qui Grumbo intende rimozione. Ma siamo proprio convinti che il fatto che diversi sintomi spariscono l'uno dopo l'altro mano a mano che la rimozione ad essi collegata veniva eliminata, siamo sicuri che questa circostanza permette di escludere l'ipotesi del placebo? Punto di domanda. Grumbaum è perplesso. In fondo, pagina 41, leggiamo. Breuer e Freud non ci dicono perché la verosimiglianza dell'effetto placebo sia minore quando ad essere eliminati sono una serie di sintomi, piuttosto che quando si ha a che fare con un sintomo solo. Grumbaum, come dicevo, non è convinto che la pluralità dei sintomi eliminati mediante l'emergenza catartica dei ricordi rimossi porti a escludere la presenza di un effetto placebo, cioè di una suggestione terapeutica, diciamo così. Infatti, per contrastare l'ipotesi del placebo, dice Grumbo, sarebbe stato essenziale operare un confronto tra i risultati del trattamento analitico e quelli scaturiti da un idoneo gruppo di controllo dove non si è avuto l'emergere delle rimozioni. Ma se questo gruppo di controllo fosse terapeuticamente andato ugualmente bene, sia impiccato il traduttore o traduttrice, rileggo questo atroce pensiero, se questo gruppo di controllo fosse terapeuticamente andato ugualmente bene, allora bisognerebbe concludere che i risultati positivi della psicoanalisi sono presumibilmente conseguenza di un effetto placebo in quanto non causati in modo specifico dall'intuizione psicoanalitica che avrebbe consentito di portare alla luce i traumi rimossi. Dunque, non esiste nessuna prova adeguata che il venire alla luce delle rimozioni sia la causa della scomparsa dei sintomi. L'abbiamo già detto molte volte, anche nelle dispense, ma Freud non ne voleva sentire parlare dei gruppi di controllo e gli psicoanalisti, i suoi seguaci, lo seguono anche in questa riluttanza, non se ne parla. Rumbaugh resta, e a mio avviso ha ragione, dell'idea che questo sarebbe fondamentale per capire se la terapia funziona, per capire se è proprio l'eliminazione della rimozione a determinare l'effetto terapeutico. Eppure Breuer e Freud credevano, continua Rumbaugh, a quell'epoca che i loro risultati terapeutici avessero escluso l'ipotesi placebo e conseguentemente attribuivano i miglioramenti avuti dai loro pazienti isterici al riaffiorare di dolorosi ricordi ormai seppelliti. Ne scaturiva la conseguenza che l'eliminazione della rimozione fosse necessaria alla scomparsa della nevrosi. Si badi, dice Grumbo, che il miglioramento non era di per sé ciò che giustificava la conclusione che la causa del sintomo è la rimozione. Lo era l'attribuzione causale del miglioramento all'emergere della rimozione. Se ti trovi di fronte al miglioramento del tuo paziente, di per sé non puoi dire che la causa della nevrosi, del sintomo nevrotico, è la rimozione. Però, se attribuisci un ruolo causale del miglioramento all'emergere della rimozione, se dici non questo è migliorato, no, dici questo signore o signora è migliorato perché abbiamo eliminato la rimozione. Se tu riesci a dire questo, beh, allora ha qualche verosimiglianza a pensare che la rimozione fosse causa del sintomo, se la sua eliminazione ha prodotto la guarigione. Questo modo di ragionare accade anche in medicina. Se da un certo medicamento che distrugge una molecola che hai nel tuo corpo, un battero che hai nel tuo corpo, tu ricavi un miglioramento, allora dici, i sintomi che tu avevi dipendevano da quel batterio, perché ho eliminato quel batterio e tu stai meglio. Ma come ha detto Grumbaum, Freud non aveva il diritto di attribuire il miglioramento all'eliminazione della rimozione, perché non aveva considerato gruppi di controllo e non aveva potuto escludere l'ipotesi dell'effetto placebo. Comincia poi un pezzo parecchio oscuro che non vale la pena commentare fino a che apprendiamo, in fondo pagina 41, che a un certo punto Freud si distacca da Breuer e di lì a poco Freud sostituì la tecnica ipnotica di Breuer l'associazione libera, ritenendo che il nuovo metodo recuperasse le esperienze traumatiche rimosse e concludendo che le associazioni libere non solo permettono di recuperare i ricordi rimossi, ma possono anche fondare la tesi che la rimozione di questi ultimi sia la causa necessaria della nevrosi in questione. Voi non ci crederete, ma questa frase, permettono che le associazioni libere permettono di recuperare i ricordi rimossi e possono fondare la tesi che la rimozione di questi ultimi, dei ricordi rimossi, sia la rimozione dei ricordi traumatici, sia la causa della nevrosi in questione. Questa fu la conclusione di Freud dopo che introdusse il metodo delle libere associazioni. Vide che funzionava in parte, e dai successi di questo metodo fondò la tesi che la rimozione dei ricordi traumatici fosse la causa della nevrosi. Questa mi pare essere la seconda inferenza induttiva preannunciata da Grunbaum ancora verso la fine di pagina 40. Abbiamo visto la prima, questa è probabilmente la seconda. Dice Grunbaum, e siamo a pagina 43. In altri termini, l'ipotesi che il successo terapeutico sia causato dall'eliminazione delle rimozioni è, fino a questo momento, la sola giustificazione per assumere che le associazioni libere mostrino che le rimozioni sono agenti causali, onde non rimane più niente quando i freudiani sconfessano l'efficacia terapeutica del loro trattamento. L'unica prova, dice Grunbaum in modo criptico, a favore della tesi che la rimozione sia la causa della nevrosi è il successo terapeutico, nel senso che se tu elimini la rimozione sparisce spesso, non sempre, la nevrosi, e allora tu puoi dire che allora era la rimozione a causare la nevrosi. Passaggio ardito, passaggio ardito. Solo che a un certo punto questa fiducia nel successo terapeutico del metodo delle libere associazioni, come già abbiamo visto, si incrina nel Freud maturo e anziano, il quale Freud comincia a nutrire dubbi sempre più seri sull'efficacia della terapia analitica e torna a tormentarlo l'ipotesi del placebo. E questa storia di dubbi e di ritorno dell'ipotesi del placebo la trovate descritta a pagina 43. Tuttavia, Freud non si arrese, ultimo capoverso di pagina 43. Facendosi coraggio, pensò che in una nuova versione su base sessuale, una nuova versione della teoria della rimozione su base sessuale, basta con i traumi adulti che un nevrotico di 35 anni ha provato quando ne aveva 34. Torniamo indietro e basta col disgusto per un cane che ha bevuto nel bicchiere. Torniamo all'infanzia e mettiamo dentro nella nostra teoria il sesso. Ecco la nuova versione su base sessuale citata da Grunbaum, che dice: tuttavia Freud non si arrese. Facendosi coraggio, pensò che in una nuova versione su base sessuale l'ipotesi eziologica della rimozione avrebbe potuto tutto sommato essere ristabilita su sicure basi terapeutiche. Poi aggiunge l'eliminazione della rimozione negli adulti. Cosa vuol dire? Vorrà dire l'eliminazione della teoria della rimozione fondata su traumi accaduti in età adulta. Comunque, l'eliminazione della rimozione degli adulti era stato un fallimento terapeutico, perché no, non era guarito. Ripresentava sempre gli stessi fastidiosi sintomi. Egli tuttavia suppose che la scoperta delle rimozioni dal contenuto sessuale dell'infanzia, forse nell'infanzia, dell'infanzia più tenera, avrebbe potuto eliminare l'isteria e quindi ipotizzò che le libere associazioni del paziente avrebbero indicato una precedente rimozione sessuale come causa dell'isteria. Come egli ci riferisce, le rimozioni molto antiche che così emergevano avevano contenuti sessuali. Cambia il metodo, si passa dal metodo catartico con Breuer al metodo delle libere associazioni. Si nutrono speranze sul successo terapeutico di questo metodo e si continua però a ragionare nella stessa maniera che allora i successi terapeutici del metodo delle libere associazioni mostravano che se uno guarisce eliminando la rimozione, questa volta di ricordi infantili e sessuali, allora la rimozione è la causa delle nevrosi. Ma no, cambiano i fattori, il prodotto non cambia. Resta sempre fragile un argomento che esclude, per decisione di Freud e degli psicoanalisti, esclude la possibilità di fare controlli epidemiologici, cioè di capire cosa succede in un gruppo di controllo. Questo sembra anche l'argomento di Grunbaum, che purtroppo debutta, pagina 44, 44 con un capoverso molto oscuro. E alla fine del secondo capoverso dice: pertanto non vedo per quale ragione tra tutti i possibili controlli delle ipotesi psicoanalitiche si debba assegnare un ruolo privilegiato ai risultati terapeutici. Non bastano. Ad esempio, la teoria della paranoia di Freud del 1915, la ricorderete, la paranoia fondata sulla repressione di desideri omosessuali, potrebbe essere controllata epidemiologicamente senza alcun ricorso ai dati terapeutici. E a questo punto non lo spiegherò per l'ennesima volta, perché avete capito che la teoria freudiana della paranoia è un esempio di come non siano i dati clinici, ma i dati epidemiologici a permettere il controllo di alcune delle stesse teorie freudiane. Questo è stato spiegato in passato. Quindi, a partire dalla prossima puntata, tratteremo temi non marginali, non privi di interesse, ma in certo modo periferici dei Foundation, a partire dalla critica di Grunbaum alla teoria freudiana dei sogni e dei lapsus.